Ok, vogliamo cominciare con una preghiera. Signore, grazie per la Tua meravigliosa grazia, Signore, che ci hai salvato, Signore, per la Tua misericordia e per il Tuo amore. E grazie ieri per anche il messaggio che ci hai dato ieri sera. Signore, abbiamo bisogno sempre di rinnovare e che Tu ci spingi, Signore, e Tu hai detto di pregare che Tu spingessi e operai nella messa, Signore. E quindi vogliamo pregare anche questo pomeriggio e questa sera che Tu ci parlerai attraverso Manuel. E, Signore, che possiamo essere più preparati nel portare la buona novella a questa nazione dell'Italia, Signore. Ti ringraziamo, Signore, che la Tua mano sia su ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Allora, Manuel, vogliamo suggerire, se uno non comprende, perché ci saranno di nuovo tipo dei video in cui ci sono sottotitoli in italiano, quindi bisogna leggere abbastanza veloce per stare indietro quello che viene detto, e quindi vi suggeriremo di sedervi da questa parte, così potete vedere lo schermo bene davanti. Ok? Di là. Allora, noi stiamo registrando la conferenza e quindi nei prossimi settimane faremo un DVD con tutti e tre i corsi. Ah, perché non vedi? Ho detto, ma cosa stai facendo? E quindi magari se tu desideri, perché magari tua moglie, tuo marito, un altro fratello non potevo venire per cause, diciamo non potevo venire, potete prenotare con Gabriella e ve lo faremo a costo, quello che ci costa per comprare i DVD in CD-li, ok? Quindi diciamo gratis quasi, ok? Una cosa che non è gratis, non ho mai fatto questo, ma lo sento di farlo questa sera, a questo pomeriggio. Abbiamo questo video, Divine Meraviglie, che è veramente un video fatto in modo eccellente, che parla dell'evoluzione, della creazione. Ed è, abbiamo visto nel corso di Genesi che sto facendo con la scuola biblica, ed è fatto molto bene, e questo in italiano. Mi sembra italiano e inglese. E se prendete uno costa 10 euro, che è sempre pochi per un DVD, che mi sembra 120 minuti, ma se volete prendere di più faremo un bel sconto, in modo che uno, se vuoi regalare, è un buon regalo anche di Natale, anche se siamo lontani da Natale. Un buon regalo di Pasqua. Comunque, noi abbiamo preso una scatola in terra per muoverli fuori, ok? Quindi se prendete 5 o più sono solo 6 euro per un DVD di alta qualità. Quindi 6 euro per 6. E poi queste sono cose che la gente guarderà, perché anche un non credente è una cosa fatta molto bene, molto bello. E poi anche per i bambini, perché i nostri bambini vanno a scuola, vengono insegnati che veniamo dalle scimmie, quindi anche per voi come famiglia di guardarlo insieme e far vedere i bambini che non è così, lo bis bis nonno non era dello zoo, almeno in la maggior parte dei nostri casi, quindi Gabriella ha questo indietro, ok? Ok, Manuel, we're ready.
The second day, do I still have the same hour and a half?
Sure, whatever it takes.
Whatever it takes.
Well, Well, hello everybody. Thank you for coming back.
Voglio ringraziarvi per essere tornati.
Today I don't have any pictures of my family.
Oggi non ho foto della famiglia.
But I have some prepared for tomorrow, so you can come
back. Però per domani in chiesa qui la mattina porterò qualche foto della famiglia.
So yesterday we started our crash course on evangelism.
Quindi ieri abbiamo cominciato questo corso accelerato.
We saw the responsibility that we have towards the lost.
Abbiamo visto la nostra responsabilità verso I non credenti.
And today we will see the how can we do it in an effective way.
E oggi vedremo come possiamo noi raggiungerli.
But before we start, I just wanted to draw your attention to this. This is the website we use in France.
Volevo farvi vedere questo sito web che è il nostro sito in Francia.
And that's my personal email address. I would love to keep in touch with you.
E questo è il mio email personale, quindi se volete scrivermi, se avete domande, sentitevi liberi di scrivermi.
And I have these orange cards for all of you, just with this website on the back, so you can take one at home.
E quindi ho anche bigliettini di visita, quindi col sito.
Just as a quick reminder, our course has these four sessions.
Quindi abbiamo quattro sezioni in questo corso.
And right now, in this hour and a half, we're going to look at session two and session three together.
In questa sezione vedremo sezione 2 e sezione 3.
And then after we'll take a break, and then afterwards we'll look at the fourth session, that is really the practical one.
E poi nella seconda sezione vedremo la quarta parte di questo, è la cosa pratica.
The fourth session is my favorite one because I get to talk less.
E mi piace molto la quarta sezione perché posso parlare meno.
All right, so today we start with our hell's best kept secret.
Questo è intitolato Il segreto che l'inferno mantiene meglio.
Like I said yesterday, this is really the main part of the teaching, so I ask you to please pay attention.
E questo è un po' la parte principale del corso, e quindi cercate di prestare attenzione.
Here I'm going to play just a minute introduction by Kirk Cameron and Ray Comfort.
E qui c'è un'introduzione da Kirk Cameron e Ray Comfort. Quindi dovete seguire I sottotitoli. L'hai scritto conquistare la tua paura e condividere la tua fede.
This next teaching is called Hell's Best Kept Secret. It's the foundational teaching of this course, so please don't let anything distract you, because if the foundation isn't right, the whole building will be unstable. To say that this teaching is eye-opening is an understatement. If you get a grip on this biblical principle, it will change your life.
That's it. It did change my life when I first came across this teaching.
Questo insegnamento ha cambiato la mia vita.
Because it showed me how easy it can be to share the gospel.
Perché mi ha mostrato quanto è facile condividere il Vangelo.
Hell's Best Kept Secret, we will take a look at this rate of 80 to 90%.
E guarderemo questo percentuale di 80% o 90%.
That is the percentage of those that once made a decision for Christ and never come back to church.
Secondo una statistica, questo è il percentuale di persone che hanno magari apparentemente hai fatto una decisione per seguire Cristo, però poi non vanno più, non vanno mai in chiesa.
We'll see the principle that was used by Charles Spurgeon and Wesley and Whitfield and the great preachers.
Vedremo I principi che viene usato da alcuni dei grandi predicatori nella storia, di cui Charles Spurgeon, John Wesley e George Whitfield.
And what happened? Whoops, it's not in English there. But what happened when the church has neglected that principle?
E poi vedremo cosa è successo nelle chiese che hanno negato di mettere in pratica questi fondamenti.
And they was called also our greatest auxiliary. I'm sorry about that. Let's start with, we'll take a look at modern evangelism.
E vogliamo guardare l'evangelizzazione moderna.
So we have heard of those crusades and the stadiums with preachers
Magari alcuni di noi abbiamo visto questi grandi stadi che vengono riempiti di evangelisti.
With thousands of decisions that are being made for Christ.
Che dicono che migliaia di persone sono venuti avanti a scegliere Gesù.
But we hear very little of this 80 to 90% of those that never come back to church.
Però magari non viene raccontato nella pubblicità dell'evangelista questa grande percentualità che alla fine poi non si inseriscono in nessuna chiesa.
Just to give you an example, a major denomination in the US, they reported 294,000 decisions, but found only 14,000 in fellowship.
Una statistica di una delle grandi denominazioni negli Stati Uniti, was that in a year?
Yes.
In un anno hanno registrato 294,000 persone che hanno almeno pregato, hanno mostrato un segno, diciamo, di voler seguire Cristo, di essere un discepolo di Cristo. E poi, non so, forse dopo un anno hanno trovato che solo 14,000 di quei quasi 300,000 dopo un anno erano ancora in chiesa.
That means that 280,000 people never came back.
Vuol dire che 280,000 persone poi non hanno avuto un seguito nell'inserirsi in una chiesa.
So why did that happen?
E perché è accaduto così?
Is that because of a lack of follow-up?
E la colpa è una mancanza di seguire le anime?
No, it's rather because the church has strayed away from the biblical way of presenting the gospel.
Non è per una mancanza di seguire, ma perché alcune chiese si sono allontanate da un metodo biblico di evangelizzare.
So let's follow in the footsteps of Jesus and take a look at Mark 10:17.
Quindi vogliamo guardare nel Vangelo di Marco capitolo 10 versetto 17 per vedere come Gesù evangelizzava.
So I have the verse on the screen if you just want to read along. The rich young ruler comes to the Lord and he asks, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?"
Quindi il giovane ricco viene dal nostro Signore e fa questa domanda: "Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?"
So imagine you are in that position.
Immaginate che voi siete in questa situazione.
Imagine someone comes to you and says, "Hey, my friend, what must I do to go to heaven?"
Magari uno dei tuoi amici viene da te e dice: "Amico, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?"
That would really be an opportunity of lifetime, isn't it?
Sarebbe un'opportunità della vita. Uno che viene a chiederti come posso avere la vita eterna.
I don't know about you, but I would be like really very excited.
Non so per voi, ma io sarei molto entusiasta se uno mi viene e dice: "Voglio sapere."
He's asking me. So I just need to open my mouth and give
lui
the answer.
Sta chiedendo me come avere la vita eterna, basta che io apro la bocca.
But how did Jesus react?
Gesù come ha risposto, come ha agito alla domanda di questo giovane ricco?
Let's see what Jesus did not say.
Vediamo cosa Gesù non ha detto.
Jesus didn't say, "Oh, okay, you know, you have a God-shaped hole in your heart that only I can fill."
Gesù non ha detto: "Ragazzo, tu hai un buco nel cuore che solo io posso riempire."
He didn't say that. He didn't say, "Okay, friend, you just have to repeat this prayer after me."
Lui non ha detto al giovane: "Ripeti questa preghiera dopo di me."
Jesus didn't say, "All you have to do to go to heaven is ask me into your heart."
Gesù ha detto: "Basta che mi inviti nel tuo cuore."
And Jesus didn't say, "It is good that you want to go to heaven, but I also give you love, joy, peace, and as a bonus, you will also go to heaven."
È buono che vuoi andare in paradiso, ma voglio dirti anche che io ti darò l'amore, la gioia e la pace, e poi, oltre questo, andrai anche in paradiso.
Jesus didn't say any of this, and, you know, before I came across this teaching, maybe me, I would have responded something like this. I would have responded, sorry.
E magari io... prima avevo anche io risposto alle persone in questo modo.
So let's take a look at what did Jesus do? How did he respond?
E quindi vogliamo vedere Gesù cosa ha risposto alla domanda di questo giovane ricco.
And here's a short clip. You know, the subtitles are a little bit fast.
E i sottotitoli passano velocemente.
So if you don't learn anything about evangelism, you will learn speed reading.
Quindi, se non imparate evangelizzazione, almeno imparerete a leggere velocemente in questo corso.
So it's win-win.
Quindi non potete perdere, è sempre qualcosa da imparare.
Okay, so let's see what did Jesus do.
Vediamo quello che Gesù ha fatto.
Jesus started by saying, "Why do you call me good? There is none good but one, and that is God." So he was correcting this man's understanding of the word good. And then he pointed him to the Ten Commandments. He gave him five of them. He said, "You know the law." He says, "You shall not lie. You shall not steal. You shall not commit adultery. You shall not murder. And honor your father and mother." And the young man said, "I've kept all those since my youth." And then Jesus pointed him to the essence of the first and second commandment and said, "There's one thing you still lack. Go and sell all your goods, give to the poor, and then you'll have treasure in heaven, and come follow me." And the Bible says that the man went away, sad. And I'm thinking to myself, didn't Jesus know that no one can keep the Ten Commandments? We're not saved by keeping the law, we're saved by grace. Why did he talk to him that way? I mean, he didn't talk about God's love, God's grace, he didn't pray with him. He didn't even say something like, "Wait, come back. Would you like to come to my house this weekend for a lamb barbecue where I could establish a no-strings-attached, non-confrontational relationship with you?" It seemed to me Jesus might have benefited from a friendship evangelism course. But that was my shallow and immature understanding of what he was doing. He was using a principle that prepares the heart for grace. It's a principle that has been used by Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield. And it converts the soul according to the Bible. It shows a person why they need the Savior. It's a key that changes everything. And that's why the enemy does not want you to get a hold of it. It's something that the enemy has bent out of shape over the years. He's misused it and even hidden it so that much of the church does not even know that it exists. That's why we call it hell's best kept secret. So please watch and listen carefully and don't let anything distract you.
Right, so there is this principle that has been neglected.
C'è questo principio che è stato trascurato.
And it is a principle that not only, well, the Bible says so, but also commentators and church history shows us that converts the soul.
E sappiamo dalla parola di Dio, ma anche dalla storia della Chiesa, cos'è che converte l'anima di una persona.
Psalm 19, verse 7.
In Salmo 19, versetto 7.
It says, "The law of the Lord is perfect, converting the soul."
La legge del Signore è perfetta, essa converte l'anima.
If I ask you, what is it that is perfect and converts the soul?
E se qualcuno mi chiede cosa è perfetto e che converte un'anima?
Then the answer is the law of the Lord.
La risposta è la legge del Signore.
It is the law that prepares the heart for grace.
Ed è la legge che prepara il cuore per la grazia.
When we use God's law before we use grace, then the heart is ready for grace.
Quindi quando usiamo la legge prima della grazia, prepara il cuore per ricevere la grazia.
To illustrate this, I want to give you an example of civil law, of normal law.
A civil law.
Yeah.
Quindi per fare un'illustrazione voglio usare un esempio della legge civile.
Imagine I come to you and I say, "I have very good news for you."
Immaginate che io vengo da te e ti dico, "Io ho una bella notizia per te."
Somebody has paid on your behalf 25,000 euros.
Qualcuno ha fatto un deposito nel tuo nome di 25.000 euro.
Let me say it another way. Somebody has paid a fine on your behalf for 25,000 euros.
Or no, voglio dire in questo modo. Qualcuno ha pagato una multa in nome tuo per 25.000 euro.
Congratulations.
Congratulazione.
You are very fortunate.
Sei molto fortunato.
But is that really good news?
Ma per te è una buona notizia?
I don't think so.
Non mi pare.
It doesn't make sense.
Non ha senso.
The message that I just gave you, it is both foolish and it is offensive.
Questo messaggio è una follia, è anche offensiva.
It is foolish Because it doesn't make sense. Why would someone pay a fine on my behalf?
Perché non ha senso. Perché uno dovrebbe pagare una multa per me?
And it is offensive because I am implying that you did something wrong and there was a fine that had to be paid.
E quindi sto è inteso nella mia dichiarazione che tu hai fatto qualcosa di sbagliato e quindi qualcuno deve pagare la tua penalità.
So my good news, they are good news, but for me, because I know the whole story.
Allora per me che ti do questa notizia è una buona notizia perché io conosco tutta la storia.
But the way that I just shared it with you is both foolish and offensive.
Per il modo in cui ti ho dato questa notizia è follia e offensiva.
If I take the time to explain it to you this way, it will change a little bit.
Ma se io prendo il tempo di spiegarti in questa maniera, allora avrà un altro risultato.
If I say this evening on your way to Calvary Chapel,
se io dico questa sera mentre tu andavi verso la Calvary Chapel,
there were 10 clear signs saying that the maximum speed was 80 km per hour.
C'erano 10 cartelle sulla strada venendo qua che dichiaravano che la massima velocità era di 80 km.
But you didn't care and you came speeding at 120 kilometers per
però
hour.
Tu non ti sei interessato e hai passato ognuno di questi cartelli a 120 km all'ora.
What you did was very dangerous. There was a blind children's convention in the city.
Quello che hai fatto era molto pericoloso perché c'è un convegno in centro città oggi di tutti i bambini ciechi.
So the policeman, he clocked you and now you have to go to prison or pay 25,000 euros.
E quindi la polizia era lì, ti hanno preso sulla radar, e quindi tu o devi pagare 25,000 euro di multe o devi andare in galera.
But I know, friend, that you don't have any money.
Però io so che non hai soldi.
So don't worry. Quindi somebody paid for your fine.
Quindi non ti preoccupare, qualcuno ha pagato la penalità delle tue velocità.
I have good news for you. Somebody paid those 25,000 euros on your behalf.
Ho una buona notizia. Qualcuno ha pagato questi 25,000 euro in nome tuo.
Congratulations, you're very fortunate.
Congratulazione, sei molto fortunato.
Is that good news?
Allora, per te questa è una buona notizia?
Yes.
Certo.
It is not foolish and it is not offensive.
Non è follia questo messaggio e non è offensiva.
It is not foolish because it made sense. I explained what you did wrong.
E anche fa senso perché prima di darti la notizia buona ti ho spiegato quello che tu hai fatto per meritare questa multa.
And it is not offensive because I explained that you deserve that penalty.
E non è offensivo perché ti ho spiegato perché tu meritavi questa penalità.
So if I just if I take the time to give the bad news first, then it makes sense.
Quindi se noi prendiamo del tempo di dare prima la brutta notizia,
then the good news is indeed good news.
E allora la buona notizia è veramente buona.
If I go to a total stranger on the street,
se io vado da una persona estranea sulla strada,
and I say, Jesus Christ died on the cross for your sins.
Se io dico Gesù è morto sulla croce per i tuoi peccati.
I know the story, I know that's good news.
Io conosco la storia e io so che è una bella notizia.
But for that person, he hears this, and it is a message that is foolish and it is offensive.
Però magari quella persona sente questo messaggio e per lui è una follia, è offensiva.
And it is offensive. It is foolish because it doesn't make sense. Why would someone die on a cross?
Perché magari quello puoi chiedere, ma perché qualcuno deve morire per me in croce?
And it is offensive because I am using the word sin, implying that you did something wrong.
E quindi uso la parola peccato, quindi è offensivo, perché è...
I'm using the word.
È sottointeso che tu hai fatto qualcosa di sbagliato.
And as far as you know, I mean, you are a pretty good person.
E per quello che io so, sei una brava persona.
But if I take the time to explain that they have offended God by transgressing His law.
Ma se io prendo il tempo di spiegarle che loro hanno offeso Dio trasgredendo la sua legge,
then the person will become convinced that he's a transgressor.
Quindi quella persona sarà compunto che è un trasgressore.
That's what it says in James 2:9.
Ed è quello che è scritto in Giacomo 2:9.
My message will make sense.
Quindi allora il messaggio avrà un senso.
And my message will become the power of God unto salvation.
E allora il mio messaggio diventerà la potenza di Dio per la salvezza.
So I'm talking about using the law to confront sinners.
E quindi sto parlando di usare la legge per confrontare i peccatori.
But is there any basis on scripture? Can we do that?
E quindi c'è una base scritturale per usare questo metodo?
Well, let's see. Romans 3:19.
Guardiamo Romani 3:19.
I don't have the verse there, so I'll read it in English and then.
Right. Okay. I get it.
Romans 3:19 says this. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be silenced and the whole world would become guilty before God.
Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio.
So the law of God stops the mouth of justification.
Quindi la legge di Dio tappa la bocca di chi vuole giustificarsi.
When you confront a sinner with God's law,
quando noi confrontiamo i peccatori con la legge di Dio,
he cannot say, oh, but there are many others worse than me.
Lui non può dire mai, ci sono altri nel mondo che sono peggio di me.
No, the law stops their mouth.
No, la Bibbia, la legge di Dio tace, farli tacere.
And leaves them guilty.
E li lascia colpevoli, tutti colpevoli.
Next verse, Romans 3:20.
E poi in 3:20.
Therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law we become conscious of sin.
Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato.
So the law, the function of the law is so that we can recognize sin.
E quindi il scopo della legge nell'essere umano è di farci riconoscere cos'è il peccato.
It is only when we see the commandment that we see that we have broken it.
Solo quando noi vediamo il comandamento realizziamo che l'abbiamo infranto il comandamento.
And in fact in 1 John 3 verse 4.
E in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 4.
We have a definition of sin.
C'è una definizione del peccato.
It says sin is the transgression of the law.
E dichiara chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge.
So you want a definition of sin? Sin is the transgression of the law.
Quindi se vogliamo una definizione di cosa è il peccato è la violazione della legge di Dio.
Back to Romans.
Quindi torniamo nel libro di Romani.
Romans 7 verse 7.
In Romani 7 versetto 7.
What shall we say then? Is the law sin? No. Indeed, I wouldn't have known what sin was except through the law.
Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge.
In other words, Paul didn't know what sin was until the law told him.
Quindi Paolo non conosceva cosa era il peccato finché la legge non ha dichiarato lui cosa è il peccato.
And finally, Galatians 3:24.
E in Galati 3:24.
So the law is the schoolmaster that leads us to Christ, that we might be justified by faith.
Così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede.
The law is the one that is in charge of leading us to Christ.
Quindi la legge è stato dato l'incarico di portarci a Cristo.
The law does not help us, it only leaves us helpless.
La legge non ci può aiutare, anzi ci lascia senza speranza, senza forza.
The law does not cleanse us, it shows us that we are very dirty and that we need to be cleansed by God.
E la legge non è in grado di pulirci e purificarci, ma solo mostra il nostro bisogno di essere purificati.
It's like this morning, first thing you did when you woke up.
E come questa mattina, magari la prima cosa che hai fatto quando ti sei svegliato.
You go to the bathroom, you look at yourself in the mirror.
Tu vai in bagno, ti guardi nello specchio.
You wanted to see the damage that happened during the night.
E vuoi vedere il danno che è accaduto durante la notte.
And then you go to the water and you wash yourself.
E quindi tu prendi l'acqua e ti lavi.
That's the function of the law. It just shows us that we are dirty and that we need to be cleansed.
E quindi il funzionamento della legge è come lo specchio. Ci mostra che abbiamo bisogno di essere lavati.
So we're talking about the use of the law in evangelism.
E quindi noi stiamo parlando dell'uso della legge di Dio nell'evangelizzazione.
But let's see what happens in modern evangelism.
Però a volte nell'evangelizzazione moderna accade questo.
So we got rid of the law.
Alcuni credenti hanno rimosso la legge nel loro metodo di evangelizzare.
So the church had to find another reason so that people would come to Christ.
E quindi alcune chiese dovevano trovare allora un altro motivo per un'altra motivazione per portare le persone al Salvatore.
And that reason, that motivation for that the church found.
E questa motivazione è
is a life enhancement product.
È un prodotto di migliorare la vita.
In other words, you come to Christ, he will give you love, joy, peace, fulfillment and lasting happiness.
Vieni a Gesù, lui ti darà amore, gioia, pace, adempimento e eterno felicità.
The gospel became degenerated.
E quindi questo è un Vangelo compromesso.
The gospel became cheap.
Viene sminuito il Vangelo.
Because we took the sacrifice of the Holy Son of God and we put it in the same level as an iPad.
E quindi purtroppo alcuni hanno preso il Santo Figlio di Dio e quello che ha fatto e l'abbiamo messo come un mezzo di pubblicità come l'iPad.
Something that just makes you happy. Steak
come
and fries.
Per dire, prendi questo, è una cosa che renderà la vita più felice.
Like Danilo's pizza? What's his name? That pizza? Made me happy.
Yeah. Dandy's pizza. Lui ha detto che la pizza di Dandy lo ha reso felice ieri.
So the gospel just became cheap.
E quindi in questo modo noi rendiamo il Vangelo, sminuiamo il Vangelo.
And yes, that has terrible consequences, terrible implications.
E questo ha delle conseguenze terribili.
Let me give you a story.
Voglio raccontarvi una storia.
There are two men sitting on a plane.
Ci sono due uomini su un aereo.
To the first passenger, we give him a parachute.
Il primo passeggero diamo una paracaduta.
And we tell him, put on this parachute, it will improve your flight.
E noi diciamo a questo uomo, metti questa paracaduta perché migliorerà il tuo esperienza nel volare.
And because he's your friend, he trusts you and he decides to try on the parachute.
E come è tuo amico e si fida di te, lui mette la paracaduta.
But then as time goes by, he notices the weight on his back.
Però passa tempo lui nota il peso della paracaduta.
He's sitting there and he cannot sit up straight.
E quindi è scomodo, non puoi mettersi bene nella sedia con questa cosa addosso.
He looks around and the passengers are mocking.
E lui guarda in giro, vede che altri passeggeri ridono di lui, lo prendono in giro.
And he says, no, but my friend gave it to me, I'm going to give it a little bit more time.
E lui dice, no, ma mio amico mi ha dato questo, voglio tenerlo un altro po'.
He becomes more uncomfortable, more mocking.
E quindi diventa più scomodo, e altri lo prendono in giro.
Until he cannot stand it anymore, he removes it and throws it on the floor.
E finché non ce la può fare più e rimuove la paracaduta lo butta a terra.
And he will never want to see you or your parachute again.
E quindi non avrà più desiderio di vedere te o neanche la tua paracaduta.
As far as he's concerned, he was told an outright lie.
E per lui, dal suo punto di vista, è stato tu l'hai mentito.
To the second passenger, we give him the same parachute.
The same passenger?
The second.
C'è un secondo passeggero.
Given the same parachute.
Noi diamo a lui la stessa paracaduta.
Well, I tell him, you have to put it on because we're going to jump.
E ti dice, devi metterlo perché salteremo dall'aereo.
25,000 feet.
25,000 piedi.
The passenger puts it on.
E quindi il passeggero mette la paracaduta.
The time goes by, he's uncomfortable, he notices the weight on his back.
Anche lui è scomodo, passa il tempo, è scomodo questa paracaduta.
Passengers are mocking.
Gli altri passeggeri lo prendono in giro.
Do you think he's going to remove the parachute?
Secondo voi rimuoverà quella paracaduta?
Well, no. Why would he?
Perché dovrebbe rimuoverlo?
He knows that he put it on because there is a jump to come.
Lui l'ha messo sapendo che c'è un salto da fare.
There is a consequence, you know, a relationship with the motive and the result.
E c'è una relazione fra la motivazione che noi diamo e poi il risultato che è il frutto di quella motivazione.
It doesn't matter what happens to the second passenger, he will just hold tight to the parachute.
E non importa quello che accadrà al secondo passeggero, ma lui sa che deve saltare e quindi terrà stretto quella paracaduta.
Because the reason he put it on is because he has to jump.
Perché lui l'ha messo per fare un salto dall'aereo.
So, in modern evangelism, we tell them, come to Christ, he'll give you love, joy, peace, fulfillment, and lasting happiness. But when trials, temptation, and persecution come,
A volte nell'evangelizzazione moderna noi diciamo alla gente, vieni a Gesù, lui ti dà amore, gioia, pace, un cuore pieno e un'eterna felicità. Ma poi, quando vengono prove, tentazione, persecuzione, vituperio,
then he will just remove the parachute because he did not improve the flight.
Però lui rimuoverà la paracaduta perché quello che tu l'hai dato non ha migliorato la sua vita come tu avevi promesso.
You were lying to him.
Hai mentito a lui.
And then he removed the parachute and he will never want to put it on again.
E quindi lui toglierà questa paracaduta e non vorrà più metterlo.
And that's what happens when someone comes to Christ for the wrong reasons.
E questo accade quando una persona viene a Gesù per la motivazione sbagliata.
Tries a little bit of your Jesus, of your church, and then goes back out.
Perché lui viene, prova un po' la tua chiesa, il tuo Gesù, e poi torna nel mondo.
But if instead we warn the passengers,
ma se noi avvertiamo i passeggeri,
we tell them that it is appointed unto men to die once, and then after comes judgment.
E se noi diciamo ai passeggeri come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio.
We warn them that they are to flee to the Savior because there is a wrath to come.
Noi avvertiamo loro che devono correre verso il Salvatore perché c'è l'ira che verrà, il giudizio verrà.
We tell them that God commands all men everywhere to repent because he will judge the world in righteousness.
E noi diciamo alla gente che Dio comanda tutti gli uomini in ogni luogo a ravvedersi perché lui ha stabilito un giorno in cui lui giudicherà il mondo.
Warning the people like this is like warning the passenger of the jump.
E avvertendo la gente in questo modo è come avvertire i passeggeri che l'aereo schianterà.
Why would we preach a message of love, joy, peace and lasting happiness?
Perché dovremmo solo predicare questo amore, gioia e felicità eterna?
We don't need to offer that. We don't have to.
Non dobbiamo offrire questo.
So we don't have to preach that message.
E quindi non dobbiamo predicare questo messaggio.
Because happiness in this life is not really the issue.
Perché la felicità in questa vita non è il nocciolo del discorso.
The most important thing is what happens afterwards.
Ma la cosa più importante è dove finiranno le persone nell'eternità.
Doesn't matter how happy we are today, it matters if we have the righteousness of Christ or we don't.
Non ha importanza se siamo felici o meno in questa vita, ma quello che è importante è se abbiamo ricevuto la giustizia di Cristo nella nostra vita.
You have Steve Jobs that passed a couple of months, a few months ago.
Voi conoscete Steve Jobs, il fondatore dell'Apple, che è morto pochi mesi fa.
I guess he was pretty happy. He had every Apple gadget.
Suppongo che lui era un uomo molto felice perché aveva ogni attrezzatura Apple immaginabile.
But in the end of his life, what mattered was whether he's in Christ or he isn't.
Ma alla fine della sua vita, quello che era veramente importante è se lui era in Cristo o no.
By the way, as a side note, parentheses.
E come una parentesi.
His sister was with him the moment that he passed.
Sua sorella era con lui in un momento in cui è morto.
And she says that his last words were, "Oh wow."
E che sue ultime parole erano, "Oh wow."
He said, "Oh wow," 3 times and he died.
Dicevo, "Oh wow, oh wow, oh wow," 3 volte poi è morto.
So I don't know if that's what happens when you see eternity before you. I don't know. Anyway.
Non so se lui ha visto l'eternità davanti.
The Bible says in Proverbs 11, verse 4, that wealth is worthless in the day of wrath, but it is righteousness that delivers from death.
What's the verse?
Proverbs 11, 4.
In Proverbi 11, 4, è scritto, le ricchezze non giovano affatto nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva da morte.
So we are not to tell them about the beautiful things of Christianity to draw them to our church.
Quindi noi non dobbiamo usare le bellezze del cristianesimo per attirare la gente nella nostra chiesa.
So you're thinking, yeah, but that is a pretty sight too.
E magari tu puoi dire, no, ma è vero che in Gesù c'è amore, c'è felicità, c'è pace, ci sono tutte queste cose.
What do we do with that?
Non dobbiamo dire alla gente anche queste cose?
Can we talk about the benefits of coming to Christ?
Non possiamo parlare dei benefici quando uno viene a Cristo?
Well, yes, but let's take a look at this clip.
Sì, però guardiamo questo pezzo, questo video.
Now, let me say that peace and joy are legitimate fruits of salvation. They are the wonderful, beautiful results of salvation. But it's not legitimate to use those fruits as a draw card for salvation. Why? Because if a person comes to God looking for peace, some joy in their life, but they're not broken in their heart, repentant over the fact that they've sinned against Almighty God, they won't find peace with God. They won't know the joy of the Lord. They'll remain enemies of God in their minds through wicked works, separated from God because of their sin. And if we continue to give people the wrong reason to come to Christ, they'll respond with a wrong motive, lacking repentance.
Yeah, so we cannot offer them those things as draw cards.
Yes?
We cannot offer the pretty things as draw cards.
Ah, draw cards.
To attract them.
Non possiamo offrire alla gente tipo un premio, no? Che tu accetti Gesù, vincerai un premio.
It is a consequence of salvation.
Ma questi premi è una conseguenza di una vera salvezza.
Let's go back to the plane.
Torniamo al nostro aereo.
And what happened with the second passenger?
Cosa è successo al secondo passeggero?
There is a new air hostess, how do you call them? Flight attendant.
C'è una nuova hostess nell'aereo.
As she's walking down the aisle, she trips on something and there is the boiling hot coffee that falls on the lap of the passenger.
E la hostess sta camminando in mezzo all'aereo e poi l'aereo prende una botte e lei si inciampa e butta questo caffè bollente sopra questo passeggero con la parachute.
Yeah.
Sopra quello che ha la paracaduta.
Do you think our second passenger will say, "Oh, that hurts"?
Secondo voi quel secondo passeggero dirà, "Fa male"?
Do you think he's going to scream?
Secondo voi griderà?
Well, yes, because it hurts.
Certamente griderà, perché fa male.
But do you think that that's a reason to remove the parachute?
Ma sarebbe un motivo per togliere la paracaduta?
No.
No.
When the flight gets bumpy, when our lives gets bumpy, to put it that way.
Quando la vita ha delle botte, dei salti, delle difficoltà.
It is independent on the fact that we are wearing the parachute for the jump.
E quella è una cosa indipendente dalla motivazione per la quale noi abbiamo messo la paracaduta, perché la paracaduta serve per il grande salto.
It will only cause the passenger to maybe hold on tighter to the parachute and expect the jump to come.
Ma le botte nell'aereo magari porteranno il passeggero di stringersi ancora più stretto con la paracaduta.
And for you and for me, when our flight gets bumpy, we just go closer to the cross.
E anche noi, quando il volo diventa più turbolente, ci spinge a riposare, cioè dimorare più vicino alla croce.
We go talk to the pastor, spend more time in prayer, go to the Bible.
Magari andiamo al pastore, altri fratelli in preghiera, più nella parola quando ci sono difficoltà nella vita.
Let me show you another example of the function of God's law.
Voglio mostrarvi un'altra funzione dell'amore di Dio.
Law.
Ah, law. scusate, un'altra funzione della legge di Dio.
Some of you may identify with this. You've got a wooden table in your living room. You dust it down. It's clean. It's dust-free. Then you draw back the curtains and let in the early morning sunlight. What do you see on the table? Dust. What do you see in the air? Dust. Did the light create the dust? No. The light merely exposed the dust. And when you and I take the time to draw back the curtains of the Holy of Holies and let the light of God's law shine upon a sinner's heart, all that happens is that he sees himself in truth. The commandment is a lamp, and the law is light. That's why Paul says in Romans 7, verse 13, by the commandment, sin became exceedingly sinful. In other words, it was the law that showed Paul's sin in its true light.
So when we're talking about God's law, we're talking about the Ten Commandments.
Quindi quando parliamo della legge di Dio, parliamo di 10 comandamenti.
The Ten Commandments make sin, small sin, to become exceedingly sinful.
E quindi la legge di Dio porta che quello per noi sembra un peccato piccolo di essere estremamente peccaminosa.
For example.
Per esempio.
You're driving in the autostrada.
Stai guidando sull'autostrada.
And I don't know the limit. Say that is 120, I don't know.
130.
130, okay.
Quindi tu stai guidando, limite della velocità è 130.
And, you know, there is not too many people and it's a clear day, so you decide to drive at 150, 160.
Magari non ci sono tante macchine, una bella giornata, la strada è dritta, quindi tu vai a 150.
And that's all right. You say, everybody is also driving even faster than me.
E tu dici, va bene, anche altri stanno andando anche più veloce di 150.
You know, and you comfort yourself in the fact that other people are doing it.
E tu ti consoli nel fatto che altri lo stanno facendo e anche alcuni fanno ancora peggio di te.
And you are only breaking the law just this a little bit, 10 kilometers per hour.
E stai solo rompendo la legge poco, 20 chilometri all'ora.
And then suddenly,
poi all'improvviso,
you see the police officer standing there with a gun.
Poi tu vedi il poliziotto con la pistola del radar.
And immediately, what are you gonna do?
E poi immediatamente cosa fai?
You hit the brake.
Tu subito i freni.
And you go back down to 130.
E tu scendi sotto 130.
When you saw the law, quando your small sin became exceedingly sinful.
Quando tu hai visto la legge col poliziotto, il tuo piccolo peccato è diventato estremamente grande.
It didn't matter if the other people are running even faster than you.
Non aveva importanza che gli altri andavano anche più veloce.
Because in that moment you were concerned for yourself.
Ma in quel momento avevi preoccupazione per te stesso.
That's the function of God's law. It will show sinners that their small sin is really big.
E questo è il compito della legge per mostrare ai peccatori che magari quello che loro pensano un piccolo peccato in realtà è un grave trasgressione.
When we use the Ten Commandments, the law of God in evangelism, we are preparing the hearts for grace, for the gospel.
Quando noi usiamo i 10 comandamenti di Dio nell'evangelizzare alla gente, stiamo preparando il loro cuore per ricevere la grazia di Dio.
It is like a farmer that has to prepare the soil before he plants the good seed.
È come un contadino che deve prima zappare, arare la terra, prima di piantare il buon seme.
He has to break the ground and make sure that it's ready, and then after he's going to plant, drop the seed.
Quindi deve prima rompere la terra e prepararla. e solo allora lui può piantare il buon seme.
But let me ask you this, can you name the Ten Commandments?
Potete voi nominare i dieci comandamenti?
And right now all of you are thinking, yeah, you shall not kill.
Magari qualcuno sta pensando, sì, non devi uccidere, non devi dire bugie.
But think about this, if you and me, we don't know the Ten Commandments.
Se noi non conosciamo i dieci comandamenti,
then how can we expect that the guys outside, they would know the standard that God uses?
Allora, se noi non conosciamo i dieci comandamenti, come possiamo pretendere che la gente di fuori conosce lo standard per il quale Dio li giudicherà?
How can they understand what sin is if they don't know the standard that God uses to determine?
Come possono loro conoscere cos'è il peccato se non conoscono il standard, la misura, il metro che Dio usa per definire il peccato?
I encourage you to learn the Ten Commandments.
E voglio incoraggiarvi di imparare a memoria i dieci comandamenti.
It is a powerful weapon in evangelism.
Ed è un'arma potente nell'evangelizzare.
And also it's a very good self-check for yourself.
E anche per te è una buona cosa di, come autocontrollo, ogni tanto di confrontare la tua vita con la legge di Dio.
I have a participant's guide that I usually give with this course.
Abbiamo una guida per i partecipanti di solito per questo corso.
It is in English.
È in inglese.
But it has a very easy way that you learn the Ten Commandments in like 5 minutes.
Ma ha un metodo molto semplice per il quale uno può imparare i dieci comandamenti anche in 5-10 minuti.
So if you want that guide, I'll be able to send it to you free of charge, of course. Just send me your email and I'll send it.
Quindi se volete questo dépliant in inglese, basta che mi mandate un'email e te lo darò una copia gratis. Cioè ti spiderò per email.
Some people say that when we use the Ten Commandments, we are condemning people.
E alcuni dicono, ma se noi usiamo i dieci comandamenti, non stiamo condannando la gente?
And that's not, it's not right, it's not true.
Ma in realtà non è vero.
They are already condemned.
Perché la Bibbia dice che loro sono già condannati.
It says in John 3:18.
In Giovanni 3:18, nel Vangelo di Giovanni 3:18.
It says, whoever believes in him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already.
In Giovanni 3:18, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio.
All we are doing is showing them that they are in danger.
L'unica cosa che noi stiamo facendo è dimostrando il pericolo che loro percorrono.
Can you name the Ten Commandments? Again, the question.
Di nuovo, potete nominare i dieci comandamenti?
We're gonna take a look at this film that is funny.
Guarderemo questo film che anche un po' fa ridere.
But it is sad at the same time.
Però dall'altro canto è anche triste.
Because think that if the world outside does not know the standard that God uses to judge.
Se il mondo fuori non conosce lo standard per il quale Dio li giudicherà.
Then how can they understand the concept of sin or of judgment or of the sacrifice on the cross, repentance?
Come possono, se loro non capiscono questo concetto facilmente comprensibile, come possono comprendere poi il giudizio, il peccato? What were the other things?
Sacrifice, I don't know.
Il sacrificio della croce.
Okay. So, dim the lights. Thank you.
Can you name any of the Ten Commandments?
Not to kill, thou shalt not kill. I know stealing's one of them. Let's see. Ten Commandments. I think there's 10 of them. Okay, I don't know.
Do you know any of the Ten Commandments?
Thank you.
Can you name the Ten Commandments?
No.
Give me one.
Quanti Marche di Birra puoi nominare?
Miller, Bush, Rolling Rock.
Isn't Zima a beer? That's like six. I think that's about it.
Miller, Miller Lite, Bud Light, Corona, Heineken.
Heineken, Budweiser, Old Style, Red Dog, Bush, Red Wolf, Natural Light.
Don't forget that. What's that Mexican
beer? Guinness, Foster's.
So I don't know, in Italy maybe you can ask for 10 football players, so soccer players or something.
Magari in Italia potremmo chiedere di nominare 10 calciatori. Anche 10 birre.
So the Ten Commandments, they leave us all guilty.
Quindi i 10 comandamenti ci rendono tutti colpevoli.
The Ten Commandments will stop the mouth of the people.
I 10 comandamenti farà tacere le bocche delle persone.
Like we read in Romans 3:19.
Come abbiamo letto in Romani 3:19.
And it also, the Ten Commandments will also prepare the heart for grace, for the good news.
E i 10 comandamenti prepareranno il cuore per ricevere la grazia di Dio.
So that when we present grace, it will really become amazing grace.
Perché poi quando loro comprendono la loro colpevolezza, allora la grazia veramente sarà una cosa meravigliosa.
Biblical evangelism is this: law to the proud and grace to the humble.
L'evangelizzazione biblico predicare la legge ai orgogliosi e grazia ai umili.
So the law to the proud and grace to the humble.
Quindi la legge di Dio per gli orgogliosi e grazia per quelli che sono umili.
For example, you have Nicodemus and the rich young ruler.
Quindi abbiamo Nicodemo e il giovane ricco che abbiamo visto già.
Nicodemus was ready.
Nicodemo era già pronto.
Humble.
Era umile.
Jesus right away gave him himself, well, grace.
E Gesù ha dato se stesso a Nicodemo subito.
The rich young ruler, selfish, arrogant.
Il giovane ricco era egoista, arrogante.
He was justifying himself. He said, "I have kept all since my youth."
Lui si autogiustificava. Io ho mantenuto la legge della mia gioventù.
And that's why Jesus gave him the essence of the first and the second command.
E perciò Gesù ha portato l'essenza dei primi tre comandamenti per farlo capire che in realtà lui non ha ubbidito questi comandamenti.
He was proud.
Perché lui era orgoglioso.
So with the law you humble them.
E quindi con la legge noi umiliamo le persone.
You break the heart and then you heal it with the gospel.
Viene infranto il cuore che prepara il cuore per il Vangelo.
Jesus knew their hearts of Nicodemus and the rich young ruler.
Gesù conosceva il cuore di Nicodemo e del giovane ricco.
But we don't know the hearts of the people.
Noi non conosciamo i cuori della gente.
So we should start from the principle that everybody is proud.
Quindi dovremmo partire un po' col principio che tutti sono orgogliosi.
And even if you see a girl, you know, crying on the street.
E anche se magari incontri una ragazza che sta piangendo in mezzo alla strada.
And you can think, oh, she's ready, she's humble, she's, you know, she's something happened to her.
E magari potresti pensare, ma lei è pronta.
I'm just gonna come and give her grace.
Voglio venire là e darle la grazia di Dio.
But she's crying because her boyfriend left her.
Però magari lei piange perché il suo ragazzo l'ha mollato.
It doesn't mean that she's ready for the gospel.
Non vuol dire che lei è pronto per il Vangelo.
So we should start from the principle that everybody out there is proud.
Quindi dovremmo un po' partire con la presupposizione che tutti sono orgogliosi.
Let's see this again.
Vogliamo guardare questo pezzo.
Biblical evangelism, without exception, is always law to the proud, grace to the humble. Never will you see Jesus giving the gospel, the good news, the grace of God to a proud, arrogant, self-righteous person. No, with the law, he breaks the hard heart. With the gospel, he heals the broken heart. Why did he do that? Because he always did those things that please the Father. The Bible says God resists the proud and gives grace to the humble. Let me put it another way. What doctor would give a cure to a patient when the patient's not first convinced of his disease? Imagine I'm a doctor and I say to you, I've got this wonderful cure, but you're not convinced of the disease. You're going to pour it down the drain. And why shouldn't you? You don't appreciate it and there's no point in appropriating it. But if instead I say to you, you've got a terrible terminal disease, sit down. I can see 10 clear symptoms on your flesh. You're going to be dead in 2 weeks. And you say, what should I do? Then I say to you, oh, don't worry, I've got a cure. Then you're going to grab it, you're going to appreciate it, and you're going to appropriate it because you've seen the disease that you might appreciate the cure.
So it just makes sense to start giving the bad news.
E quindi fa senso di dare prima la brutta notizia.
Like the doctor explaining your terrible disease.
Come un medico ti spiega la tua terribile condizione fisica.
Or like saying,
la tua malattia.
Or like saying, we're gonna jump from the plane.
O come dicendo, dovremmo saltare dall'aereo.
And then you appreciate the cure, and then you appreciate the parachute.
Allora una persona apprezza la cura o apprezza la paracaduta.
When we show the Ten Commandments, then they appreciate the gospel.
Quando noi dimostriamo attraverso i 10 comandamenti la loro colpevolezza, allora apprezzano la grazia di Dio.
So Hell's Best Kept Secret, that this is what Charles Spurgeon called our greatest weapon.
Ed è questo quello che Charles Spurgeon ha chiamato la nostra arma più potente.
It is the use of the law.
È l'uso della legge di Dio nell'evangelizzazione.
As we were going to look in the next sessions, using this you talk to the conscience of the people.
E vedremo nella prossima sessione che usando la legge di Dio noi parliamo alla coscienza delle persone.
The use of the law. The lost key that was lost in the turn of the century.
The what?
The lost key.
That's the lost key.
Yeah.
Ed è un chiave che è stato perso da alcuni.
If you review church history, you will see that all those great preachers, they would use the law before they give grace.
Ma se guardiamo i grandi predicatori nella storia della Chiesa, vediamo che loro usavano questo metodo per evangelizzare.
I have a quote from Spurgeon.
E qui c'è una citazione da Charles Spurgeon.
He said, I do not believe that any man can preach the gospel who do not preach the law.
Io credo che nessun uomo possa predicare il Vangelo senza predicare la legge.
Lower the law and you dim the light by which man perceives his guilt. This is a very serious loss to the sinner rather than a gain, for it lessens the likelihood of his conviction and conversion.
Riduce la legge e offuschi la luce attraverso la quale l'uomo percepisce la sua colpa. È una perdita molto seria per il peccatore piuttosto che un guadagno, perché diminuisce la probabilità della sua convinzione e conversione.
I say, you have deprived the gospel of its most powerful weapon when you have set aside the law. You have taken again from it the schoolmaster that is to bring men to Christ.
Io dico che hai privato il Vangelo del suo migliore aiutante, l'arma più potente, quando hai messo da parte la legge. Hai preso di nuovo... What? Just say it in English and I'll translate freely.
You have taken again from it the schoolmaster that brings men to Christ.
Hai tolto il precettore che porterà gli uomini a Cristo.
They will never accept grace until they tremble before a just and holy law. Therefore, the law serves a most necessary purpose, and it must not be removed from its place.
Non accetteranno mai la grazia prima di tremare di fronte a una legge giusta e santa. Quindi la legge serve a un scopo altamente necessario e non deve essere rimossa dal suo posto.
Again, the law is the one that shows you that you need Christ.
Quindi la legge ci dimostra il nostro bisogno di Cristo.
The Ten Commandments is the only thing that will show a sinner that he is a sinner.
I dieci comandamenti è l'unica cosa che mostrerà un peccatore che lui è un peccatore.
And that's the only way that Jesus' sacrifice will make sense.
E allora il sacrificio di Cristo farà senso per una persona.
When they understand that they have broken that law.
Quando loro comprendono che hanno infranto la legge di Dio.
And that there are consequences, but there is a good news.
E che ci sono conseguenze al loro infrangere la legge, però poi possiamo presentare la buona novella.
To wrap up this session.
Per chiudere questa sezione.
We'll take a look at this interview.
Vogliamo guardare questa intervista.
And you see how by using the law, the message of the cross makes sense.
E vedremo che attraverso usando la legge di Dio, allora il sacrificio della croce fa senso a questo giovane.
And you'll see that if you would have presented the gospel in another way, then probably the result would have been very different.
E vedremo che anche se il Vangelo veniva presentato in un altro modo, magari il risultato sarebbe stato anche molto diverso.
Okay.
Hey, can you name any of them?
Yes, thou shalt not murder, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not... Oh, hold on, I know.
You know a few.
Yeah, I know.
Now, do you think you've kept those Ten Commandments?
Yes.
Have you ever told a lie?
Well, at some times, you know, most every human does.
So you broke that one?
Yes.
So what are you called if you tell a lie?
A liar.
Have you ever stolen?
No, sir, I haven't.
Even something really small. Be honest before God.
Well, I guess a little stuff. Like, yeah. Maybe like a piece of gum or something.
Oh, just a piece of gum. So what does that make you?
A stealer, I guess.
Thief. See, the value of the thing you steal doesn't make any difference. If I open your wallet and just take out $1, it's as bad as taking out $100. I'm a thief. Now, Jesus said, if we look at a woman and lust after her, we commit adultery with her in her heart. Have you ever done that?
No, sir.
You've never looked at a woman with lust?
Well...
Your friend over there is laughing at you. He doesn't think you're speaking the truth.
Well, I mean, yes, I have looked at a woman, you know.
So you've told another lie.
Right? Yes.
So you've really blown it, haven't you? So you've broken three commandments. Well, I've only looked at three. We haven't looked at the other seven. Have you ever used God's name in vain?
Yes, sir.
So instead of using a four-letter filth word to express disgust, you've taken the name of the God who gave you life and used his name as a curse word, which is called blasphemy. So on Judgment Day, when God judges you by that standard, are you going to be innocent or guilty of breaking his commandments?
I will be guilty of that one.
Do you think you'll go to heaven or hell?
I think I'd probably go to heaven in the sense that that's one thing that from now on I'll try to improve myself and that God might forgive me for the sins that I've broken from that.
So do you think God should let murderers and liars and thieves and adulterers into heaven?
I guess not.
So you're in big trouble. Really, you're heading for hell, aren't you?
Yeah.
Does that concern you?
Yes. Yes, it does.
Because there's nothing more valuable than your life, is there? Would you sell one of your eyes for $1 million?
No, sir.
But your eyes are precious to you, aren't they? And they're the windows of your soul. Your soul or your life looks out those eyes. And Jesus said, you're to despise the value of your eye compared to the value of your soul. He said, if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you, for it's better to enter heaven without an eye than go to hell with both your eyes. And do you know why Jesus died on the cross?
Why he did? For sinning.
Sinning? Well, he died for our sins, for the sins of the world.
Of everybody around the world, like sacrificing himself for everyone else.
Now, do you know how to... partake in that gift of salvation? Do you know what you should do?
No, not sure.
Well, if you were on a plane and you knew you had to jump and there was a parachute under the seat, what would you do?
I would take the parachute.
Put it on. You wouldn't just believe in it, would you? You'd put it on.
Yes.
That's exactly what you have to do with Jesus. The Bible says, put on the Lord Jesus Christ. You've got to repent, that is, turn from your sins once and for all, and put your faith in Jesus the same way you put your trust in a parachute. The moment you do that, the Bible says you'll pass from death to life. You'll come out of darkness into light. and you receive God's gift of everlasting life.
So by using the law,
e quindi usando la legge,
the message of the cross made sense.
Quindi usando la legge per questo ragazzo, poi il messaggio della croce faceva senso.
Did you see his face, his expression?
Avete visto come è cambiato suo volto durante il discorso?
He was concerned in one moment. He was like, you know, believing this. He was concerned.
Si vedeva che verso la fine lui era veramente preoccupato.
And that's because God has taken the time of writing His law in our hearts.
E questo è perché Dio ha scritto la sua legge sui nostri cuori.
So what we're doing is we're talking to their conscience.
Quindi noi stiamo parlando, predicando alla loro coscienza.
And that's why it makes sense.
E per questo che fa senso.
So I still have like 25 minutes. Well, yeah. I have 1 hour already, so I go.
You mean the second session is 25 minutes?
Well, I can do that in 25 minutes. I've been talking for an hour, and I was supposed to be an hour and a half, so... I don't know, okay. If you want to go ahead or you want to take a break now.
Volete ancora andiamo avanti? Okay, vai avanti. You can go ahead.
Yeah, go ahead. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you for coming back.
Grazie che siete tornati.
So now, really quick, in 20 minutes, I want to explain to you true and false conversion.
But you have another session later, right?
Yes.
Okay. Quindi vogliamo parlare della vera e della falsa conversione.
So we saw that the Ten Commandments are like the police officer that will bring us to prison.
Quindi abbiamo visto che I Dieci Comandamenti è come il poliziotto che ci porterà in carcere.
And when we are in prison, we can only go out in two ways.
E quando siamo in carcere, ci sono solo due modi per uscire dal carcere.
Or we pay our fine, or we complete our sentence.
O paghiamo in denaro la penalità, o dobbiamo completare il nostro tempo in carcere.
But imagine that you don't have money and your father sold his possessions and paid that fine.
E magari immagini che tu non hai soldi, ma tuo padre ha venduto tutto quello che possedeva e lui ha pagato al posto tuo il prezzo.
So you are free to go now.
E quindi sei libero per uscire dal carcere.
The law has no power on you anymore.
Quindi la legge non ha potere su di te.
Somebody has paid your fine.
Perché qualcuno ha pagato la tua penalità.
Now you do not want to break the law again.
Quindi tu non vuoi più infrangere la legge.
Not necessarily because you are afraid of the punishment.
Non necessariamente perché hai paura della punizione.
But because you are so grateful to your dad that paid that fine.
Però magari perché tu sei così grato al tuo padre che ha pagato al posto tuo.
And that's an example of our situation as Christians.
E questo è un esempio della nostra situazione come cristiani.
We do not lie, we do not steal, we do not commit adultery.
Noi non mentiamo, non rubiamo, non commettiamo adulterio.
Especially because we are grateful for what Jesus did for us, for the sacrifice of the Father sending His Son.
Perché siamo così grati per quello che il Padre e Gesù hanno fatto per noi.
We have seen the Ten Commandments as the sign that we are supposed to repent from.
E quindi I Dieci Comandamenti è come una cartella che ci indica che dobbiamo ravvederci.
And that's what repentance is, just to make a 180 degree turn.
E il ravvedimento significa proprio questo, di cambiare 180 gradi la tua direzione.
And that's one of the fruits that come with salvation, repentance.
E questo è uno dei frutti che viene con la salvezza, il ravvedimento.
Spurgeon said, repentance is a discovery of the evil of sin, a mourning that we have committed it, a resolution to forsake it. It is in fact a change of mind, of a very deep and practical character, which makes the man love what once he hated and hate what once he loved.
Il pentimento è una scoperta della malignità del peccato e un lutto per il fatto che lo abbiamo commesso, un proposito di abbandonarlo. È infatti un cambiamento mentale di carattere molto profondo e pratico che fa amare all'uomo quello che una volta odiava e odiare quello che una volta amava.
When we preach the Ten Commandments, the law before the gospel,
quando noi proclamiamo i dieci comandamenti prima dell'annuncio del Vangelo,
then we are giving the Syrian an opportunity to see his faults.
Allora stiamo dando il peccatore l'opportunità di vedere le sue colpe.
And to see the mark that he is not supposed to do anymore, repent.
It is what?
To see the mark, the you know, the something that he has to stop doing.
Like a stain.
Yeah.
Okay, e quindi di farlo vedere la macchia del peccato e farlo riconoscere che deve smettere questo atteggiamento.
We have the example of Zacchaeus, Luke 19:8.
In Luca 19:8.
You don't have to turn there, it's just really quick that after a conversation with Jesus,
dopo una conversazione con Gesù,
Zacchaeus says, "Look, Lord, I give half of my goods to the poor, if I have taken anything from anyone by false accusation, and I will restore fourfold."
Zacchia davanti a Gesù dice che io, se ho rubato qualcosa, darò indietro quattro volte più quello che ho preso.
He had something to repent of.
Quindi lui aveva qualcosa di cui doveva ravvedersi.
If we take a look at the parable of the sower in Mark 4, 3-9.
Se guardiamo nel parabola del seme e seminatore in Marco
4,
versetto 3 a 9.
And I prefer that we don't read it to save time.
Quindi per risparmiare tempo non lo leggeremo. I think they know it, most of them.
Yeah, well, you know the parable. So,
conoscete il parabolo, giusto?
After Jesus explains that there are seed that fall on the stones, among the tares.
Dopo Gesù che spiega che alcuni semi sono caduti fra le pietre, alcuni fra le spine.
They go. The disciples go. Yeah, but why are you talking to us in parables? Explain that to us.
E i discepoli chiedono perché ci parla in parabole, perché non ci spieghi il significato.
And Jesus says, "Don't you understand this parable? Then how will you understand any parable?"
E Gesù ha detto, se non comprendete questa parabola, come comprenderete le altre?
In other words, Jesus is saying, if you understand this parable, then you will understand the other parables.
E quindi Gesù stava dichiarando, se voi comprenderete questa parabola, comprenderete anche tutti gli altri.
Every time that we sow a seed,
ogni volta che seminiamo un seme,
that seed has a potential to grow into a true or a false convert.
Quel seme ha la possibilità di crescere in una vera convertito o un falso convertito.
Like in the parable of the sower, the plant that grows a little bit and then dies.
Come il seme che cresce un po' ma poi muore.
Or gets trapped between the stones and dies.
O quello che va fra le pietre e anche dopo viene mangiato di uccelli.
And think about that, and let's take a look at the other parables.
E guardiamo le altre parabole.
So you have the parable of the good soil and the stony ground, good, true and false conversion.
Quindi abbiamo questa storia del buon terreno e il suolo roccioso.
True and false conversion.
Quindi una vera conversione e una falsa conversione.
You have the wise virgins and the foolish virgins.
Abbiamo i vergini saggi e quelli stolti.
Again, true and false converts.
Di nuovo, una vera conversione e una falsa conversione.
You have the good fish and the bad fish all together in the same net.
Abbiamo i buoni pesci e i cattivi pesci nella stessa rete.
True and false.
Quindi una vera conversione e una falsa conversione.
You have the wheat among the tares.
E anche abbiamo la parabola del grano e delle zizzanie.
Same, you have both of them together, but there is one that is a true convert and the other one is a false convert.
Quindi il grano e le zizzanie crescono insieme, ma il grano sono dei veri convertiti e le zizzanie falsi.
And the parable of the man that built the house on the rock and the man that built the house on the sand.
E anche la parabola dell'uomo che costruì la casa sulla roccia e l'altro che costruì la casa sulla sabbia.
So how can we take our part in making false converts?
Come possiamo noi creare falsi convertiti?
It's very easy.
È facile.
You just have to get a decision for Christ.
Deve solo far fare una decisione per Cristo.
Yeah, make someone make a decision for Christ.
Quindi costringere qualcuno di fare una scelta.
So for example,
per esempio,
you go to the just visit any hospital tonight.
Vai a vedere un ospedale questa sera.
You know, you find someone that is almost dying.
Magari trovi qualcuno che sta morendo.
Do you want to go to heaven? Do you want to live forever?
E tu parli con questa persona e dici, vuoi andare in paradiso? Vuoi vivere per sempre?
What is the person going to say? Of course he's going to say yes.
Cosa risponderà questa persona che sta morendo? Certamente dirà, certo, sì, voglio andare in paradiso.
And then you just go, okay, just, you know, repeat this prayer after me.
Quindi facciamo questa preghiera insieme.
And that's it.
E così.
You have your convert.
Quindi poi tu segni un altro convertito.
But that person had no conviction of sin, no sense of righteousness.
Però magari queste persone non hanno avuto veramente una convinzione del peccato o della giustizia.
Chances are that the person is not saved at all.
È probabile che non si è convertito veramente, per niente.
So there are things that happen, you know, in our flight, in our life.
Quindi ci sono cose che accadono durante il nostro volo.
That will expose a false convert.
Che poi metteranno alla luce una falsa conversione.
And that's trial, temptation and persecution.
Quindi le prove, le difficoltà, la persecuzione metterà a luce se abbiamo avuto una vera conversione a Cristo o no.
To a true convert, imagine there are two plants. A true convert and a false convert, two plants.
Immaginate che ci sono due piante, una vera conversione e una falsa.
So to the false convert, to the plant that is a false convert.
Quindi la pianta che rappresenta una falsa conversione.
When the sunlight comes up and starts to shine on the plant.
Quando il sole sorge e comincia a colpire la pianta.
And it gets so warm and so hot.
Diventa caldo.
The plant is just going to dry a little bit.
Si seccherà la pianta.
And then die.
E morirà.
And that's because the roots were not deep enough.
E questo perché le radici non andavano in profondità.
To the true convert,
ma una vera conversione,
that sunlight would only cause the roots to go deeper.
Quel sole, quel caldo, porterà le radici di approfondirsi ancora di più.
Our roots go deeper looking for water.
Le radici vanno ancora più profondo cercando l'acqua.
And that's when we face trials, temptation and persecution.
E anche noi credenti, quando affrontiamo difficoltà, persecuzione, prove.
And instead of throwing the parachute and not going back again to church.
E quindi invece di gettare la paracadute e non andare più nella chiesa.
We get closer to the pastor, we go more to prayer, we go to fellowship, Bible
magari
studies.
Noi ci avviciniamo più ai fratelli, al pastore, la parola, la preghiera.
A true convert understands that trials are good for them.
Un vero credente comprende che anche le difficoltà sono cose buone per
noi. Let me show
noi.
You an example.
Voglio darvi un esempio.
I heard of a story years ago when Russia was under communism. Two Russian soldiers burst into a prayer meeting and they had guns and they pointed the guns at these believers and said, if you're not prepared to die for your faith, get out of this place. And half of those professing believers left. And then the guards put down their guns, got out their Bibles and said, we're actually believers. We wanted to sort out the sheep and the goats before we would risk fellowship. If we had a Russian guard clean out in today's church, if severe persecution hit the church, it would have a twofold effect. One, it would get rid of murmurers and complainers, those that cause division. But secondly, it would show the stony ground hearer the error of his ways. He would suddenly see that his faith in Christ isn't genuine.
Imagine that you cause a false conversion.
Immaginate che tu porti una persona di avere una falsa conversione.
You just led someone to Christ using the modern approach.
Magari hai usato questi metodi moderni di cui abbiamo parlato prima.
So you have your own little convert. You have that person that is your convert.
Quindi hai questa persona che è un tuo convertito.
So you feel responsible. You take it upon yourself.
Quindi tu ti senti responsabile?
So now you call them, let's go together to church.
Dice, le chiami, andiamo in chiesa insieme.
But after a while, the person stops coming to church, she doesn't read the Bible anymore.
Però magari dopo un po' questa persona non viene più in chiesa, non legge più la Bibbia.
You hear that she's again in their old vices or sins.
E magari senti che questa persona è tornata nei vecchi vizi, peccati.
She has no hunger for fellowship or the Bible or anything.
Non ha desiderio di comunione con altri fratelli della Bibbia.
And then judgment day comes and her heart is exposed.
E poi viene il giorno di giudizio e il suo cuore viene esposto.
Imagine you're standing just beside your friend.
E magari tu sei a fianco a questa amica.
That one that you led to Christ, you thought.
Quello che a te sembrava che era venuto a Cristo.
And you find out that she was never saved.
E scopri che non è mai stato salvato.
That would be a fearful thing, I think.
Sarebbe una cosa spaventosa.
I think that if we have already led someone to Christ with the modern approach or without a conviction of the law.
Penso che se abbiamo portato una persona, diciamo, una finta conversione attraverso questo metodo moderno.
We still have time to go back and re-explain what happens with the Ten Commandments.
Allora, c'è ancora tempo di andare e spiegarli attraverso i Dieci Comandamenti per portarli una vera conversione.
You can just go and say, you know, there was this guy from France that came.
Puoi andare da loro e dire, è venuto questo tipo da Francia.
And that guy told us that we have not kept the Ten Commandments. Do you think you have kept them?
E lui ha detto che non abbiamo mantenuto i Dieci Comandamenti. Secondo te tu li hai mantenuti?
And then you explain the commandments and you will make sure that she understands that she has a sense of sin.
E magari tu assicuri che questa persona comprende veramente e che ha un senso di cosa è il peccato.
When we use the law, we make sure that they understand that they have sinned.
Quando usiamo la legge in questo modo, siamo sicuri che loro hanno una comprensione del peccato, cos'è il peccato.
That they understand that they have broken God's law and that they need a savior.
Che loro comprendono che hanno infranto la legge di Dio e hanno bisogno di un salvatore.
So salvation is of the Lord, the Bible says.
La Bibbia dice che la salvezza viene dal Signore.
But we should do our part in preaching the right message.
Quindi anche noi dovremmo fare la nostra parte predicando il messaggio giusto.
George Whitfield, another of my superheroes.
George Whitfield, che è uno dei miei supereroi.
He said, "This is the reason we have so many mushroom converts. Because their stony ground is not plowed up, they have not got a conviction of the law."
Questa è la ragione per cui abbiamo così tanti convertiti funghi. Perché il loro terreno roccioso non è arato, non hanno una condanna della legge o una convinzione della legge.
And he said mushroom because they spring up overnight.
E lui chiamava queste persone funghi perché si sorgevano in una notte.
And then they just disappear.
E poi un'altra notte sparivano.
That's why we use the law so that they understand what sin is.
E per questo usiamo la legge in modo che le persone comprendano cosa è il peccato.
You know, the Bible says that a good tree cannot produce bad fruit.
La Bibbia dichiara che un buon albero non può produrre frutti cattivi.
So next time you hear on the news that a Christian in Norway killed 20 people.
Quindi quando sentite sulle notizie che un cristiano ha ucciso 20 persone in Norvegia,
o a Christian in a United States high school shot, you know, students and the teacher,
o un cristiano ha sparato la sua maestra e altri studenti negli Stati Uniti,
you just think, but wait, no, a good tree cannot produce a, you know, bad fruit.
E poi uno pensa, ma un buon albero non può portare cattivo frutto.
Someone that kills 20 people is lacking a little bit of self-control and peace and joy and righteousness.
Qualcuno che uccide 20 persone chiaramente manca di autocontrollo, di gioia, di pace.
So they are not Christians, they were false converts.
E quindi non sono falsi cristiani.
Please raise your hand if you have heard of Mark Chapman.
Alzate la vostra mano se avete mai sentito di Mark Chapman.
Yeah, 1, 2, 3. Have you heard of John Lennon?
Avete mai sentito parlare di John Lennon?
Yeah.
Beatles.
Well, Mark Chapman is the guy that killed John Lennon.
Mark Chapman è l'assassino di John Lennon.
Mark Chapman, he made a profession of faith. He said that he was a Christian.
Mark Chapman, in un tempo della sua vita, proclamava di essere un credente.
And he went and he killed John Lennon.
E lui è andato a uccidere John Lennon.
And he's been in prison since 1980, and he still says that he's a Christian.
E lui è in carcere dal 1980, e lui nel carcere dichiara di essere un credente.
It's just a tragic example of a false conversion.
E questo è un esempio tragico di un falso convertito.
Nobody told him, thou shalt not kill.
Nessuno è andato da lui a dire non devi uccidere.
John Lennon is an example also of a false conversion.
Anche John Lennon è un esempio di un falso convertito.
He was in his apartment in New York, depressed.
Lui era nel suo appartamento depresso a New York.
He turns on the TV and there is this televangelist.
Lui ha acceso la televisione e c'era un televangelista.
That just goes, pray this prayer after me.
E dice, pregate questa preghiera dopo di me.
So John prays a prayer.
Quindi John ha pregato questa preghiera.
And he thought that he was a Christian.
E lui credeva di essere un credente.
He tried to take his wife and his son to church.
Ha cercato di portare sua moglie e suo figlio in chiesa.
But they never went with him.
Però non andavano mai con lui.
So he went back to his whole thing.
E quindi lui è tornato alla vecchia vita.
And after that he wrote the most blasphemous songs of his life.
E dopo questo lui ha scritto quei canti più blasfemi.
That was a false conversion, someone that made a profession.
Quindi era una falsa conversione, uno che ha fatto una professione di fede in Cristo.
But his heart was never broken over the fact that he had broken God's law.
Però il suo cuore non era mai infranto del fatto che aveva lui infranto la legge di Dio.
Have you heard of Jim Jones?
Avete mai sentito di Jim Jones?
Yes. Well, Jim Jones, he said that he gave his heart to Christ in 1977.
Jim Jones ha proclamato che ha dato la sua vita a Cristo nel 1777.
And then this is what happened.
E poi questo è accaduto.
The light, please.
Jim Jones, who formed the People's Temple, had set up a colony of about 1,000 followers in Jonestown, Guyana in 1977. A year later, U.S. Congressman Leo Ryan traveled to Jonestown to investigate claims that some of the people were being held hostage against their will. Cult members killed him as he tried to leave the country. The following day, Jones had 912 of his followers drink cyanide-laced punch to commit suicide with him. Jones, however, died from a gunshot to the head. Jones argued that since God was the force of love, then God incarnate must be the most loving person. And that person had to be Jones himself. Jones told his inner circle that, of course, he wasn't God, but the people were so religious that to bring them around to socialism, he had to tell them these things. His followers say they believed in his godlike qualities and said he could see into the future. Jim Jones said, "When your world has failed you, I'll be standing because I am freedom, I am peace, I am justice, I am God." He also said, "It is written that you are a God. I'm a God and you're a God, and I'm a God and I'm going to stay a God." Those investigating the suicide site in Guyana made a startling discovery, one that perhaps explains why the people could be so easily deceived. There were no Bibles in Jonestown. The cult members were weaned away from their Christian beliefs to follow Jim Jones.
So, of course, Jim Jones and Mark Chapman, they're all extreme cases of a false convert.
Chiaramente Jim Jones e Mark Chapman sono esempi estremi di falsi cristiani.
But they all started as a normal false convert.
Però sembrerebbe che cominciarono come normali falsi cristiani.
So we all have that potential of creating someone that would be a Jim Jones.
E quindi dobbiamo stare attenti di non creare persone che hanno false conversione.
We have to do our part in using the tool that God gave us in His law.
E quindi dobbiamo usare le attrezzature che Dio ci ha affidato anche nella sua legge.
And finally, in the 1 minute that I have left.
Quindi nell'ultimo minuto.
This quote by John Wycliffe.
Questa è una citazione di John Wycliffe che.
If you do not use the law in gospel proclamation, you will fill the church with false converts.
Se non usi la legge nel proclamare il Vangelo, riempirai la chiesa di falsi convertiti.
He was a theologian of the 14th century, one of the reformers protesting against the Catholic Church.
E John Wycliffe era un riformatore in Inghilterra che ha tradotto anche una versione della Bibbia.
Why did he say this? Because.
Perché lui ha detto questo?
Because if there is no law, then there is no sin.
Perché se non viene pronunciato la legge non c'è peccato.
If there is no sin, then there is no repentance.
Se non c'è peccato, non c'è ravvedimento.
And if there is no repentance, then there is no salvation.
E se non c'è ravvedimento, non c'è una vera salvezza.
That's it. Thank you very much.
Ok, quindi abbiamo concluso questa sezione. Quindi prendiamo una pausa. Ok? Facciamo 20 minuti. Così, e poi ripartiremo alle 6:20.